Il sillabario di Maria Vittoria Grassi. Somministrazione settimanale di pillole alfabetiche per la mente, utili quanto basta. A come aneddoti, C come curiosità, G come Gonzaga, M come Mantova, S come storie, D come di tutto e di più. Un sillabario parlato di cose, persone e fantasie. Una lettera alla volta, per imparare e divertirsi nel reale e nell'immaginario. Ascoltare per credere. Il sillabario è offerto da Storti Service Impianti Elettrici, via Corridoni 1418, in centro a Mantova.
Buona giornata e bentrovati ai miei fedeli ascoltatori. Maria Vittoria Grassi vi saluta, vi dà il benvenuto al sillabario di oggi. Un sillabario che continua a parlare del tema delle torri, anche perché mi è stato fatto notare che in realtà abbiamo saltato le pagine relative a che cosa rappresentavano le torri, come erano costruite, chi le abitava, insomma l'introduzione alle torri. Quando oggi guardiamo un'antica torre, noi vediamo un edificio più o meno alto, a cui è difficile accedere, e le consideriamo forse un semplice grattacielo dei nostri antenati. In realtà le torri erano edifici importanti, con ben precise caratteristiche. Nell'undicesimo secolo, quando molti si trasferirono dalla campagna alla città, si verificò una rapida crescita degli edifici urbani e degli edifici cittadini in genere. In alcuni luoghi questa crescita avvenne contemporaneamente nelle due dimensioni, orizzontale e verticale. Ad un allargamento della superficie cittadina, infatti, si accompagnò uno sviluppo in elevazione dell'abitato, proprio attraverso la costruzione di torri. In ogni caso, la costruzione delle torri è da mettersi in relazione con il potere e con la volontà di imporsi dei cittadini più illustri. Un maggiore o minore numero di torri significava maggiore o minore numero di famiglie nobiliari, competitive sul piano economico e non solo, desiderose di acquistare il controllo delle attività redditizie. Possedere una torre voleva dire disporre di un edificio facile da difendere e da fortificare, capace di dominare le altre costruzioni sul lontano e sul basso. Il profilo turrito fa parte delle città del centro-nord dell'Italia, ma anche si estesero alla Francia. Si continuarono a costruire torri, sia pure nell'evoluzione di tipologie e materiali diversi, per tutto il 300, anche se man mano la torre assumerà sempre più una semplice funzione di ostentazione del potere della famiglia. Ma quali erano, in sintesi, le caratteristiche costruttive della torre? All'inizio le torri erano a pianta quadrata, note anche come casaforte, autosufficienti dal punto di vista difensivo e di dimensioni piuttosto ridotte, mediamente di circa 4 metri per 4 in pianta e 8-10 metri di altezza. Poi, nel corso dell'undicesimo e dodicesimo secolo, le torri si svilupparono, furono più alte, crebbero come spessore murario, hanno volte a botte, a volte a crociera, al piano terra e all'ultimo piano, e ai livelli intermedi hanno dei solai lignei. Le pareti consistevano in blocchi di pietra di varia natura e dimensione, solitamente edificati con scarso impiego di malta. A volte il piano terra veniva utilizzato come cisterna d'acqua. Ai piani superiori, invece, la costruzione è arricchita di strutture sporgenti rispetto al muro e di coperture provvisorie in legno che rendono attuabili le azioni di difesa. Dal XIII secolo, poi, la torre conserva in parte la funzione residenziale, ma le mutate esigenze della difesa inducono delle trasformazioni sempre più vistose. Quindi la torre ha un unico ingresso che supera il piano terra di alcuni metri ed è raggiungibile solo mediante una scala di legno che può essere facilmente ritirata al suo interno in caso di necessità. Lungo tutto il perimetro si aprono strette feritoie e balestriere ai livelli inferiori e più ampie finestre strombate nei tratti centrali e della sommità. Alla torre possono essere aggiunti anche elementi per intensificare la difesa. Tuttavia la costruzione è in grado di difendersi già con la sua mole, i suoi spessori, la sua robustezza, tanto che, eccetto pochi esempi, non si riscontra neanche la presenza di merlature, che erano pressoché inutili in quel periodo in quanto dal basso non si riusciva a raggiungere l'altezza del difensore e quindi era già ben riparato dalla copertura. E con questo, miei cari, adesso è il momento della pausa.
Il sillabario di Maria Vittoria Grassi.
Eccoci dunque a riprendere e a concludere il nostro sillabario di oggi. Perché si dice parlare come un carrettiere, che significa usare un linguaggio un po' volgare, un po' rozzo, come si suppone che facciano i carrettieri o che facessero una volta i carrettieri? Sembra che in origine il detto significasse solo parlare a voce molto alta, come dovevano fare i carrettieri per superare la confusione della piazza del mercato in cui esponevano le merci che portavano appunto con il carretto. Lo confermerebbe questa etimologia anche il termine triviale, che viene da trivio, con allusione alla necessità di alzare la voce per parlarsi da un carretto all'altro quando ci si trovava all'incrocio di più strade. E con questo il sillabario di oggi è proprio concluso. Grazie a tutti voi, ci risentiamo la settimana prossima.
Il sillabario di Maria Vittoria Grassi. Somministrazione settimanale di pillole alfabetiche per la mente, utili quanto basta. A come aneddoti, C come curiosità, G come Gonzaga, M come Mantova, S come storie, D come di tutto e di più. Un sillabario parlato di cose, persone e fantasie. Una lettera alla volta, per imparare e divertirsi nel reale e nell'immaginario. Ascoltare per credere. Ogni giovedì su Radio Base con Maria Vittoria Grassi alle 9.30 e alle 18.30. Il sillabario è offerto da Storti Service Impianti Elettrici, via Corridoni 14-18 in centro a Mantova.